Cara prof, buongiorno, buon lunedì mattina.
Sì, speriamo sia buono anche per tutti i nostri ascoltatori, perché sappiamo che i problemi di questi giorni sono stati veramente terribili. Però bisogna caricarsi di ottimismo, non si può mai fermarsi. Soprattutto dovremmo insegnare ai nostri ragazzini, che non hanno mai vissuto momenti brutti come per esempio hanno vissuto i nonni o i nostri genitori, insegnarli come si fa a superare queste difficoltà senza piangersi addosso.
Certo,
trasformiamoli in un'opportunità per loro. Facciamo che lavorino con noi a sgombrare il piazzale, a tirare sui rami o tengano il martello, passino il martello al nonno che aggiusta qualche tavola del pollaio che è andato per aria, no?
Vedi, ricordo tutti noi le tra virgolette vecchie generazioni come la nostra, ricordiamo magari i nostri genitori che ci raccontavano magari l'alluvione del 66 o altro, e la vedevamo come qualche cosa nei racconti. Invece adesso i bambini, i ragazzi che hanno vissuto questo se lo porteranno avanti anche come tesoro di esperienza, vero, nella loro mente, nel loro cuore, anche vedere proprio purtroppo tutti i disagi che ci sono stati.
E magari se a scuola si analizzassero un pochino le cause, si approfondisse il discorso dei cambiamenti climatici,
natura,
del dissesto, dell'idrogeologico, magari riusciamo a tirare su una generazione che badi un po' di più a queste cose e che faccia pressione su chi di dovere perché queste cose vengano mutate, perché ancora c'è gente che pensa che i cambiamenti climatici non esistano.
Anche perché il rischio è che se ne parli adesso, in questi giorni, TG nazionali, e poi fra 15 giorni non se ne parla più e sembra tutto quanto. Invece i danni sui nostri boschi, sulle nostre case, ma in generale sul nostro ecosistema rimarrà purtroppo a lungo. Vabbè, dai, prof, torniamo alla normalità, dai, perché non bisogna dimenticare che siamo comunque a scuola, siamo nel pieno dell'anno scolastico, manca un mese e passa a Natale, dobbiamo impegnarci.
Sì, questo è uno dei periodi in cui si lavora bene di solito.
Senti, i giorni persi della scuola sono conteggiati comunque?
I giorni persi della scuola, chiusa scuola per ordinanza del sindaco o del prefetto, contano lo stesso per la validità dell'anno scolastico, quindi tutti tranquilli. Poi c'è una vecchia nota ministeriale che dice che starà alle singole scuole, tramite collegio dei docenti e consiglio d'istituto, valutare se quanto si è perso incide sullo svolgimento dei programmi così tanto da non permettere il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, e quindi le scuole possono organizzarsi autonomamente nel recuperare, ma non è una cosa obbligatoria, viene lasciata al giudizio delle scuole stesse. Recuperare, che si può fare facendo qualche pomeriggio in più o saltando il ponte di Carnevale o allungando di qualche giorno l'anno scolastico, insomma le possibilità ci sono, perché per fortuna queste guai sono cadute in una settimana in cui già tre giorni,
certo,
giovedì, venerdì e sabato di chiusura c'era.
Allora prof, vediamo un po', i più bravi hanno diritto alla borsa di studio, la meriterebbero in Italia, però le borse di studio sono poche rispetto al resto dell'Europa, peccato, perché insomma i meritevoli
dovrebbero andare avanti, invece abbiamo solo un 9% di copertura con le borse di studio contro, non so, il 39% della Francia, il 30% della Spagna, che pure non è messa bene economicamente, il 25% della Germania e una media europea del 14%, mentre noi siamo appunto a 9, cioè sotto la media europea.
Peccato. Prof, ma io le chiedo una cosa, allenare anche il cervello, si dice allenare il corpo, e questo ci sta, abbiamo parlato anche dell'educazione fisica e quant'altro, ma allenare la mente, e non solo per gli studenti, credo sia importante, c'è anche un sito internet che può dare efficace, secondo lei?
Sì, bisogna che lo facciamo, perché altrimenti la nostra mente, se non viene allenata, non dico che muore, ma quasi, insomma, soprattutto per gli adulti. L'Università di Trento ha fatto uno studio su queste cose e in base a questo studio ha anche costruito un sito internet che si chiama Brain, come il cervello, scritto Brain, Zone, brainzone.it, dove si possono trovare sia una specie di test per vedere se noi alleniamo sufficientemente la nostra mente, che poi anche delle attività, dei quiz per tenerla allenata se non lo facciamo abbastanza, perché risulterebbe dai loro studi che il 95% degli italiani è sotto allenamento con la mente, mentre il 65% sta bene, o almeno dice di star bene, per l'allenamento del corpo.
Speriamo, dai. Prof, è proprio, ecco, l'allenamento della mente. C'è una rubrica sul Corriere della Sera il lunedì, Letti da rifare, di un insegnante, di cui adesso mi scappa il nome, che comunque dice che praticamente noi al giorno oggi siamo bombardati un po' dall'informazione, no? E spesse volte lo schermo ci scherma dal mondo. Dal 2007 c'è stato un peggioramento della salute psicofisica degli adolescenti. Hanno una mente cavalletta, cioè si salta di qua e di là e non ci si sofferma più su un articolo, su un concetto. Allora, allenare la mente sì, ma come però?
Sì, perché il fatto di avere tutti questi tablet eccetera vanno soprattutto per immagini, no? E questo è velocissimamente noi incameriamo immagini ma non approfondiamo il contenuto che c'è sotto. È come se facendola, e poi la conoscenza non viene fatta di persona con l'esperienza anche fisica, ma viene fatta attraverso un'immagine che quindi è una proiezione della realtà. Allora succede che mentre facendo l'esperienza personale, fisica, concreta, è come se noi aprissimo una porta di tutte le porte della conoscenza che abbiamo attorno e esplorassimo il luogo da soli, questa cosa qua è passiamo davanti alla porta senza aprirla. Gli stessi discorsi non li approfondiamo, quindi non conosciamo, non leggiamo i testi, diciamo, certo. Per cui non approfondiamo, e questo pare appunto che danneggia il cervello dei nostri adolescenti, perché non lo mette in funzione. Poi c'è un'altra cosa anche, che con i videogiochi soprattutto si disimparano le emozioni. Con tutti quei giochi di ruolo in cui i ragazzini si impersonano in quel personaggio che poi deve fare i punti, superare, certo, gli ostacoli, eccetera, vive emozioni anche fortissime che piacciono molto, attivano i circuiti della dopamina, danno, e alla fine danno anche dipendenza, insomma, quella della la droga della soddisfazione, no? Della ricompensa, ma non sono fatte in prima persona queste emozioni, sono fatte fare ad altri, quindi si, certo, perde la capacità di avere emozioni vere, si diventa analfabeti emozionali, e una delle conseguenze è che poi non si capisce più quando si fa un atto di bullismo quali sono le conseguenze sulle emozioni dell'altro.
Prof, allora, le emozioni, ma anche appunto il fatto di a che età poi si possono prendere le scelte, perché magari i bambini si appassionano in determinati argomenti piuttosto che in altri. Voglio arrivare a questo. In Germania già a 10 anni c'è uno screening dove verrà stabilito se fare degli studi professionali oppure classici. Non è un po' troppo presto, o è giusto secondo lei?
Loro hanno questa, è come quando da noi c'era la scuola d'avviamento e poi è venuta fuori la scuola unica media unificata per tutti, no? Loro appunto nell'equivalente della nostra quinta elementare, alla fine dell'anno, a seconda dei voti che hanno, vengono indirizzati o a quella che assomiglia alla nostra vecchia scuola d'avviamento, cioè professionale, oppure in quello che assomiglia un po' al nostro ginnasio liceo. Io sempre, vedendo anche quello che è successo ai miei nipotini in Germania, che avevano un pochino l'ostacolo della lingua anche, ho sempre pensato che forse era un po' presto.
Un po' presto.
Però il sistema tedesco ha la possibilità, se poi vai avanti per una delle due strade, quella diciamo che noi chiameremo di serie B, se hai buoni voti, ti impegni, puoi ritornare nell'altro canale, cosa che da noi ancora non succede.
Certo.
Ma poi questo, diciamo, questa dicotomia, questo scegliere continua anche nel resto del loro nel sistema scolastico. È molto forte questa divisione, sempre con la possibilità delle passerelle.
Certo.
Però poi la buona conseguenza è che non hanno problemi di scollamento tra lavoro e scuola, perché
hanno un sistema che funziona.
Esatto.
In Italia invece servono 5 generazioni perché da povero si diventi, tra virgolette, ricco, o comunque fare un salto, diciamo così, di categoria, no, chiamarla categoria è brutto.
Di stato economico, allora,
esatto, di stato economico, un po' tanto, vero?
Sì, tra l'altro questo era meno, ne bastavano 2 o 3 generazioni negli anni 60, e adesso invece è diventato un ostacolo, e questo demotiva forse i nostri giovani a studiare, perché non vedono la possibilità, tramite un titolo di studio più elevato in cui si sono impegnati evidentemente per raggiungerlo, di cambiare la loro situazione.
Importante però, prof, è scegliere anche l'indirizzo giusto, che sono le lauree più richieste, no? Le lauree più richieste sono quelle in tecnologia, ma anche umanistiche, però, vero? Non bisogna tralasciare.
Però non solo umanistico,
alcune specifiche.
L'ingegnere umanistico sarebbe il top, nel senso che adesso senz'altro i lavori cambieranno, senz'altro cambieranno verso il versante tecnologico. Quindi le lauree o tutto quello che serve per la tecnologia aprirà più porte, che non sappiamo neanche quali siano, ma insomma la cultura tecnologica di base serve. Però serviranno anche competenze manageriali, competenze di lavorare in team, cioè le famose skill, soft skill
soft
di cui
skill,
si parla.
Esatto,
no?
Sì.
E queste non è che vengano attivate con una scuola puramente tecnica. Un buon ingegnere che abbia anche una preparazione in parte umanistica avrà tutte e due le chance,
certo.
e sarà più ricercato degli altri.
Ci saranno nuove professioni, si apre all'automazione, pare che nel 2022 il lavoro dell'uomo sarà fatto nel 58% dei casi e 42% invece dalle macchine.
Un po' più in là del 2022, dai.
Sicurezza, software, e-commerce, sono queste le lauree, gli indirizzi più richiesti. Però c'è Money Farm che ha stilato anche, prof, una cosa mi sembra interessante, il costo di un ciclo universitario, perché uno potrebbe dire sì, ma le famiglie devono anche permetterselo. Allora,
purtroppo
si va dai 34.000 ai 45.000 euro a seconda dell'università,
per un
no?
triennio,
per un
per
triennio,
un triennio che poi il triennio non basta,
e poi tasse fra 1.000 e 12.000 euro per esempio per la Bocconi,
esatto,
e qui ti fa anche capire però che chi può permettersi.
Tasse da 1.000 a 12.000 all'anno.
All'anno.
Sì, la Bocconi.
E quindi farsi anche l'investimento, questo money farm, sì, ok. Dice anche proprio qual è l'investimento che può essere poi remunerativo in base a quello che poi si guadagnerà, giusto?
Certo, chiaramente poi il ragazzo guadagnerà di più, però mi pare che ci vogliano dai 10 ai 15 anni perché rientri della spesa che hanno fatto i suoi genitori. Chiaramente far sacrifici per mandare avanti i ragazzi sarà sempre una buona cosa. E i ragazzi che riescano a conquistarsi una borsa di studio. Sai, 40 anni fa c'era il cosiddetto presalario. Chi aveva l'equivalente dell'ISEE un po' basso prendeva questi 500 e 1000 lire all'ora al mese con cui faceva tranquillamente l'università. Se si teneva in pari con gli esami. Adesso le borse di studio non coprono più i cosiddetti idonei, cioè gli aventi diritto, e questo è molto brutto perché i meritevoli dovrebbero comunque poter andare avanti.
Mi viene in mente, prof, studiare ad Harvard costa 250.000 euro. Chi può permettersi? Però una mente, uno bravissimo che ha tanta passione, con una bella borsa di studio ci potrebbe andare.
Certo, quindi io credo che i nostri ragazzi debbano capire questo, che l'impegno nella scuola, siccome nessuno è stupido così tanto da non sopperire con l'impegno ad avere dei buoni voti, che l'impegno vale, che non lo pensino soltanto come una chiave per aprire una porta di una situazione economica migliore, ma per una vita migliore, per essere cittadino più cosciente. E a proposito, tra poco comincerà la campagna per orientare i nostri ragazzi di terza media, perché siamo già ai primi di novembre.
E quando comincia, quindi?
Alla fine di gennaio ci sarà l'iscrizione alle superiori. Penso che tra non molto ci sarà, se riusciranno a farlo, quella specie di fiera delle scuole a Sedico, fatta presso la Cassa Edile. Ecco,
è una bella opportunità.
E quindi i ragazzi di terza media adesso sono impegnati a cominciare a pensare. Ma
pensiamoci.
Sono costretti tutti a continuare, perché adesso sono costretti, ma per carità, che continuino non come obbligo, ma come chance per la loro vita.
Non abbiamo ancora notizie sull'ITS in Agordino, speriamo che parta. Però, prof, allora si parlava prima di quanto è importante comunque lo studio, la lettura, proprio anche per la propria vita, no? Pensiamo, entro il 2050 pare che il nostro vocabolario, composto attualmente da 270.000 parole, verrà ridotto alla metà.
Non è una bella cosa,
no,
questa.
Ma perché questo? Perché si parla di meno? Perché
usiamo un linguaggio molto semplificato, non cerchiamo termini desueti, e già che se io dico questa parola metto
leggiamo
in crisi qualcuno, perché
certo.
Leggiamo poco, certo.
Perché se leggiamo
poco
dei termini sconosciuti, mi viene in mente che cosa può significare, mi incuriosisce, okay, certo.
O dal contesto lo capisci, cioè leggendolo insieme al resto delle parole, perché mi viene veramente da pensare certe volte che se uso certe parole... forse non vengo compresa da tutti, però io credo che si debbano usare e che soprattutto gli insegnanti intanto devono parlare un italiano a 270.000 parole, non alla metà. E poi anche noi adulti dobbiamo sforzarci, anche col dialetto, ma di usare più termini possibile, perché più parole abbiamo in testa, più concetti costruiamo, più il nostro cervello, quello dei ragazzini, cresce e funziona bene.
L'Accademia Crusca dice che entro il 2300, io spero proprio che no, l'italiano potrebbe sparire. Comunque, pare che spariranno per esempio il congiuntivo, il futuro, e anche l'inglese si sta semplificando molto, causa anche internet.
Sì, l'inglese è già una lingua molto più semplice della nostra, perché ha molti meno modi verbali. Tu pensa quanti modi verbali aveva il greco antico, che addirittura aveva il singolare, il plurale, ma aveva anche il duale, cioè dei modi apposta, delle coniugazioni apposta dei verbi, dei pronomi, degli aggettivi per dire quando si parlava di due persone. Poi c'era, lasciamo perdere tutte, insomma, loro avevano una lingua ricchissima, eppure che ormai è scomparsa, perché il greco moderno non ha più tutte queste accezioni.
Mi viene in mente però al sud, per esempio, che usano ancora di più il passato remoto di quanto magari lo facciamo
i toscani.
Comunque, a stare invece sui videogiochi o ancora peggio sul gioco d'azzardo si impara poco, se non purtroppo a buttare via soldi e rischiare delle malattie.
96
miliardi di euro spesi nel 2016.
96 miliardi di euro che, se fossero invece che lì spesi per, non so, le nostre opere pubbliche, risanare il debito o qualsiasi altra cosa, già ci salverebbero. E smettiamola di chiamarlo gioco d'azzardo, chiamiamolo azzardo e basta, perché di la parola gioco ha un'accezione positiva, l'avevamo già detto una volta.
Ha fatto bene a ribadirlo, perché
piccole cose,
certo.
Ma che possono, non stai giocando, stai facendo azzardo, cioè stai facendo rischio, e tutti chiediamo la sicurezza di qua e di là. Allora perché rischiamo in questo tutti questi proclami sulla sicurezza, e dopo andiamo a fare l'azzardo da un'altra parte, che rovina le famiglie?
Prof, abbiamo ancora 30 secondi, purtroppo gli episodi di bullismo si rincorrono, e questo è un fenomeno che...
Sì, è un fenomeno che viene, che un pochino è sempre esistito, ma viene ampliato da questa maledetta questione dei media, su cui si infilano dentro questi video o queste esaltazioni, questi like. Teniamo presente che là dove ci fossero delle regole ben precise, come fatto da quella preside che viene ripresa in quella Tutti come figli miei alla televisione,
in una delle scuole peggiori di Napoli.
Questa signora, assieme ai suoi docenti, è riuscita a imporre almeno tre regole, che sono: non litigate con i compagni, non offendete gli insegnanti e portate rispetto verso gli altri. Con queste tre regole è riuscita a costruire, all'interno di una situazione super degradata, un'isola dove i ragazzi imparano cos'è la legalità e si rovescia la loro maniera di agire.
E con queste tre regole noi ci salutiamo qui, è terminato il tempo a nostra disposizione. Prof, grazie, buona settimana.
Buona settimana a tutti, e speriamo che le cose migliorino, e non fatevi abbattere ancora da questa cosa, non piangiamoci addosso. Forza e coraggio a Gordino.
Grazie, prof.